Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Oggi voglio parlare di un peccato molto comune. Spesso può rimanere nascosto, altre volte visibile, che distrugge i rapporti, ci allontana da Dio ed è un vero veleno per l'anima. Questo è un peccato che in qualche maniera è presente facilmente in ognuno di noi e ci fa tanto male. E perciò è molto importante che lo riconosciamo per poter confessarlo ed essere perdonati e liberati dal suo potere. E non credo di aver mai predicato su questo peccato. E qual è? È il peccato della gelosia. Gelosia. Allora, che cos'è la gelosia? La parola che viene tradotto gelosia è interessante che nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, dal greco, viene tradotto anche in senso positivo come zelo. Viene tradotto anche come invidia. Allora, è una grande passione per qualcosa che se la cosa è buona e giusta, è una cosa buona da Dio. Se invece la cosa o non è buona o lo innalziamo al di sopra di quello che Dio intendeva, diventa un grave peccato. Quel zelo è a quel punto invidia o gelosia. Allora, voglio passare, non lo so, 5, 8, 10 brani dove questa stessa parola viene usata in tutti e due i sensi. È sempre qualcosa di forte in noi. Può essere un male o un bene. Per esempio, Giovanni 2, Gesù, appena rivelato come Cristo, va nel Tempio, schiaccia fuori questi venditori, quelli che vendevano, cambiano monete, i venditori di tortore, eccetera, e gli apostoli vedono questo zelo, questa forza, e poi, leggo io Giovanni 2,17, così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto lo zelo della tua casa mi ha divorato. Quella parola zelo viene tradotta altrove come gelosia. Questo zelo per una cosa buona, in questo caso la gloria di Dio, mi ha divorato. Oh, che possiamo noi avere questo zelo per la gloria di Dio. Oh, che possiamo noi avere quello zelo. In Atti 5, Stefano sta mostrando a questi giudei che Gesù è il Cristo e lui, in questo grande dibattito, avendo la potenza dello Spirito Santo, usando le scritture, mostrava e lui li devastava, perché lui parlava della verità e lo Spirito lo guidava e loro non riuscivano a battere giù i suoi argomenti perché avevano ragioni, erano furiosi. Soprattutto i Sadducei, lui discuteva con loro, erano pieni di invidia, stessa parola, ardevano con questo. Leggo in Atti 5,17. Allora si alzarono i sommi sacerdoti e tutti coloro che erano con lui, cioè la sette dei Sadducei, ripieni di invidia. Allora Gesù aveva zelo per la gloria di Dio. Loro avevano invidia perché Stefano aveva vinto discutendo chi è il Cristo. In Atti 13 Paolo sta predicando in una sinagoga, ma c'erano tanti gentili che temevano Dio, sono venuti ad ascoltare e tanti dei gentili hanno creduto in Cristo. E i giudei, vedendo i gentili che andavano a Dio, avevano invidia, non volevano che anche loro avessero la salvezza. Quindi avevo questo zelo, invidia, perché anche i gentili venivano salvati. Leggo Atti 13, 45. Ma i giudei, vedendo la folla, furono ripieni di invidia e si opponevano alle cose dette da Paolo, contraddicendo e bestemmiando. Questa gente religiosa contraddiceva e bestemmiavano perché erano pieni di invidia che i gentili stavano credendo in Cristo ottenendo la salvezza. O che possiamo vedere quanto è malvagio il peccato di invidia e di gelosia. In Romani 10 Paolo parla dei giudei, i suoi connazionali, che avevano zelo per Dio ma senza conoscenza. Leggo quello. Rendo loro testimonianza infatti che hanno lo zelo per Dio ma non secondo conoscenza. Ed io prego che noi possiamo avere zelo per Dio ma secondo conoscenza. Quindi i giudei a volte si opponevano all'opera di Dio, avevano zelo ma senza conoscenza. In 1 Corinzi 3:3 Paolo sta parlando ai credenti di Corinto, riprendendoli, perché c'era peccato in mezzo a loro, c'era invidia, c'era questo zelo di vincere, questo zelo di essere più bravi degli altri, una forma di gelosia. Voglio essere io più bravo di qualcun altro. E quindi è tradotto invidia qui. E quando, notiamo qui, quando abbiamo gelosia, non stiamo camminando nello spirito, stiamo camminando nella carne, anche se stiamo facendo l'opera di Dio. Leggo 1 Corinzi 3:3. Infatti, poiché fra voi vi è invidia, dispute e divisioni, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo? E la chiara risposta è sì, siete carnali. Camminati secondo l'uomo, secondo la carne, non secondo lo spirito, perché c'è invidia in mezzo a voi. O che possiamo capire la gravità di questo peccato. Secondo Corinzi 7:7, Paolo spiega la sua gioia sapendo che i credenti avevano zelo per lui. Allora, attenzione qui, questo è un buon zelo. Paolo aveva proclamato l'Evangelo a loro. Paolo aveva insegnato loro e poi Paolo doveva andare via e loro avevano zelo, volevano rivedere Paolo, ma non per rinalzare Paolo, perché sapevano che era tramite Paolo che avevano sentito di Dio e volevano sentire di più. Quindi erano zelo buono. Leggo questo: Tito era andato da loro, mandato da Paolo, aveva curato loro e poi era tornato portando notizie a Paolo. Secondo Corinzi 7:7 dice, parlando di Tito, egli ci ha riferito della vostra grande affezione, del vostro pianto e del vostro zelo per me, per cui mi sono ancora più rallegrato. Il loro zelo, questo zelo, stessa parola, per Paolo, mi sono rallegrato perché volete più di Cristo. Volete più di Cristo. Questo lo zelo. Non era perché, oh, mi vedete bene, a Paolo non interessava, perché capiva che volevano più di Cristo. In 2 Corinzi 9, Paolo sta parlando dello zelo dei credenti di Acaia, a cui scriveva di dare un dono per i credenti bisognosi nella Giudea. E il loro zelo era un esempio per i credenti della Macedonia. E quindi leggo quello che Paolo dice a proposito. Secondo Corinzi 9:2, poiché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi glorio di voi presso i macedoni, dicendo che la Caia è pronta fin dall'anno scorso, e lo zelo da parte vostra ne ha stimolati molti. Allora, lo zelo buono è un buon esempio. Lo zelo male, invidia e gelosia, è un veleno anche per altri. Anche per altri. Perché cosa sei zelante tu? Perché cosa abbiamo noi zelo? Cosa fa ardere dentro? Che se la cosa sbagliata diventa gelosia ed ira. invidia, scusate, se la cosa buona porta gloria a Dio. L'Apostolo Paolo aveva zelo, che in 2 Corinzi 11 chiama gelosia, in greco è la stessa parola, i nostri traduttori hanno scritto gelosia, ed è una gelosia, se vogliamo vederlo così, buono. E vi leggo questo, non c'entrava nulla della gloria di Paolo, ma i loro beni, la gloria di Dio, aveva una passione per i loro beni, per il loro bene spirituale. Leggo 2 Corinzi 11, 2. Io sono infatti geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati ad uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine. O che possiamo noi avere quel tipo di gelosia? Gelosia di voler aiutare gli uni gli altri ad essere puri e santi per presentare altri a Cristo e entrare noi stessi così nella sua presenza. Tristemente, troppo spesso ci troviamo con una gelosia carnale che non è focalizzata sul bene degli altri e la gloria di Dio, ma è focalizzata su noi stessi. Questa gelosia, lo zelo per qualcosa che non dovremmo avere, o lo zelo troppo grande per qualcosa che Dio ci ha dato, ci ostacola da amare Dio e da amare gli altri. È un veleno, rovina tutto, rovina il nostro rapporto con Dio, rovina il nostro cammino, rovina il nostro rapporto con altri. In 2 Corinzi 12, 20, Paolo scrive ai Corinzi, aggravato per il fatto che, dovendo andare, li temeva di trovare in loro quella gelosia. Aveva sentito delle cose, dice, io vengo. E ho timore, nel senso che il mio cuore è aggravato per quello che credo che forse posso trovare. Vi leggo, secondo Corinzi 12, 20. Temo infatti che talora, quando verrò, non vi trovi come vorrei, e di essere anch'io trovato da voi, quale non mi vorreste, che talora non ci siano fra voi contese, gelosie, ire, risse, defamazioni, insinuazioni, superbie, tumulti. Paolo diceva, non voglio trovare quello, io voglio vedervi bene nel Signore, voglio la vostra gioia, e se c'è qualcosa di quelle cose non avrete la gioia di Cristo. Cosa si trova nella tua vita? Hai gelosia in qualche modo nascosto forse? O qualche altro peccato? Se abbiamo questi peccati, non stiamo camminando nello Spirito, non siamo ripieni di Spirito, possiamo servire il Signore, possiamo evangelizzare, ma non siamo pieni dello Spirito. In Galati 5 Paolo elenca le opere della carne è il frutto dello spirito, facendo capire che abbiamo questo, abbiamo quello, ma non convivono. E voglio leggere alcune delle opere della carne. Galati 5, 19, 20. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette. Lui parla che chi fa queste cose non erediterà il regno di Dio. Voglio concentrare su gelosia. In Giacomo 3, Giacomo menziona, guidate da Dio, questo peccato terribile, lo leggo. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia o spiriti di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Non vantatevi, ma io sto seguendo Cristo. Non mentite contro la verità. Io sono pieno di spirito. No, no. Non vantatevi non state camminando nello spirito. Sei interessante, nel vostro cuore magari non è visibile agli altri. Infatti spesso la gelosia, soprattutto all'inizio, è nascosto nel cuore. E andando avanti in Giacomo 3,16 dice: dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento e ogni sorta di opere malvagie. Allora, prima avevo detto gelosia, stessa parola qui viene tradotto invidia, stessa cosa identica. Dice: dove c'è, lì c'è turbamento, quindi non c'è la pace di Dio. Se tu hai gelosia, invidia di qualcuno nel tuo cuore, tu non avrai la pace di Dio, avrai un cuore turbato, turbamento, e dice, lì c'è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie, perché la gelosia ci porta ad altri peccati. Inizia nel cuore, cresce e ci spinge a peccare in altri modi. Allora, vorrei considerare qualche esempio in cui la gelosia rovina la vita e rivela un cuore pieno di peccato. E do un esempio dalla Bibbia che troviamo, e questo è Saul, il primo re di Israele. Dio scelse Saul come re, Dio benedisse Saul grandemente, Dio gli diede vittoria sui nemici di Israele, e ricordate che il ruolo del re a quel tempo quale era? Soprattutto, prima di ogni altra cosa, il ruolo, la responsabilità del re era di proteggere Israele dai suoi nemici. Davanti a Dio, questa era la sua responsabilità, di guidare l'esercito per difendere Israele. Questo era quello che doveva fare un re. E se succedeva, lui era un re, ti posso dire, con successo. Il re doveva avere il bene della nazione come la sua passione. Ad un certo punto, i filistei, terribili nemici di Israele, avevano un gigante di nome Golia come campione. Gli israeliti erano terrorizzati. E fu Davide, un giovane pastore, che vinse Golia per mezzo dell'aiuto di Dio. E Saul prese Davide al suo servizio, e Davide continuava ad andare in battaglia per il bene della nazione, aiutando perciò Saul a compiere quello che dovevo compiere. E Dio diede a Davide grandi vittorie. Però Saul cominciava ad essere geloso. E leggo 1 Samuele 18, 5 e 9, tornano alla battaglia e notiamo quello che succede. Davide andava ovunque Saul lo mandava e riusciva bene. Così Saul lo mise a capo degli uomini di guerra ed era gradito a tutto il popolo e anche ai servi di Saul. Al loro rientro, quando Davide tornava dall'uccisione dei Filisteo, le donne uscirono da tutte le città di Israele incontro al re Saul, cantando e danzando con tamburelli, con gridi di gioia e con strumenti musicali. Così le donne si rispondevano a vicenda cantando e dicevano: Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. La cosa irritò grandemente Saul, e quelle parole gli dispiacquero, e disse: a Davide ne hanno attribuito 10.000 e a me ne hanno attribuito solo 1000. Ora non gli manca altro che il regno. Così Saul da quel giorno in poi guardò Davide con gelosia. Se ricordate la storia, questa gelosia ha consumato, ricordate, è uno zelo, ha consumato Saul, ha smesso di andare a combattere di solito, piuttosto prendeva l'esercito per cercare Davide per ucciderlo. Era ossessionato di uccidere Davide. Questa gelosia lo rovinava, era pieno di gelosia, e da quel punto cominciavano ad entrare a lui spiriti maligni. Perché lui, questo peccato apriva il suo cuore al male. Allora, se il suo cuore fosse stato giusto, avrebbe avuto gioia. Grazie al Signore, grazie che tramite Davide stiamo riuscendo a vincere i nemici. Ma non aveva più al cuore la nazione per cui era stato messo come re. Non amava più il popolo che doveva amare a causa della gelosia. Quando abbiamo gelosia, non amiamo più le altre persone, anche quelle preziose a noi. Questa è la gelosia. Tu hai mai questo tipo di gelosia? Quando Dio usa qualcun altro di portare avanti quello che ha chiamato te a fare? Pensate a questo. Allora, vorrei considerare due tipi di gelosia, pregando che possa aiutarci a capire quanto è grave. Uno è una gelosia che possiamo avere quando qualcuno riceve una benedizione che volevamo noi, e questo ci fa star male. Per esempio, due coppie, tutti e due vogliono figli, ma non arrivano figli. Sono strette amiche, magari le mogli, anche i mariti, ma le mogli in questo esempio, nella stessa chiesa, ma dopo vari anni una di loro rimane incinta. Ed è gioiosa. Ma l'altra moglie, che non è rimasta incinta, non ha gioia per l'amica. È piena di gelosia. Sta male, è consumata con la sua gelosia. Quello che era un bellissimo rapporto in Cristo da anni viene distrutta, perché lei non può più guardare in faccia quell'altra donna. Comincia ogni volta a vedere, ma perché lei non a me, perché a lei non a me? Era amareggiata che anche lei non è incinta, è gelosa, non ha più la pace di Dio. Continua a seguire Dio esternamente, ma non più di cuore. Non ha la pace, non ha la gioia, dentro è vuota. E questa sua amarezza nel cuore comincia a contaminare tutti i rapporti, non solo con quella donna. Questa è la gelosia. Un altro esempio. Due uomini, credenti, stretti amici, entrambi hanno un lavoro che basterebbe, però non paga più di tanto, e entrambi sognano di arrivare ad un guadagno maggiore, un lavoro che paga di più. E cercano. Allora succede che uno nella sua ditta viene dato una promozione notevole e l'altro non arriva nessuna promozione nella sua ditta. Allora lui comincia a stare male, non ha pace, ma perché lui non ha me? È geloso e non può più essere amico, non ha più un buon rapporto, non può apprezzare quel fratello. E il rapporto viene distrutto. Era un ottimo rapporto, viene distrutto per la gelosia. E poi il suo carattere cambia. Prima era un uomo gentile, buono, ma diventa sempre più amareggiato e duro. Non ha più pace. E questo cambia proprio com'è come uomo. Muso, durezza, risponde con durezza, diventa così. Questo tipo di gelosia arriva in tanti modi. Può essere un bambino che vuole qualcosa e non viene dato quella cosa, ma l'amico arriva ed è geloso per l'amico. Può essere un uomo che desidera una macchina più bella, ma non ha i soldi, e l'amico riesce a prendere una macchina più bella e lui è geloso. Fermiamoci qui. Io credo che ognuno di noi conosca questo tipo di gelosia dall'esperienza. Che peccato sta sotto questo tipo di gelosia? C'è un peccato di base sotto che produce quella gelosia, che in questo tipo c'è un altro tipo di gelosia, ma questo tipo, che peccato sta sotto questa gelosia? È importantissimo, perché se io confesso, oh Signore perdonami, ma non vedo il mio peccato di base, io sono ancora contaminato davanti a Dio. Che cos'è? E quando abbiamo un idolo nel cuore? E quando abbiamo un idolo? Quando il nostro cuore cerca la nostra gioia in qualcosa oltre a Dio. E se non otteniamo quello, ma qualcun altro ottiene quello che volevamo noi, siamo gelosi di quella persona. Non saremo bene. Ci turberà il fatto che l'altra persona ha ricevuto il nostro idolo. Allora, questo crea questa gelosia che distrugge la persona. Per esempio, la donna che voleva un figlio, le due donne, la donna che rimane gelosa, volere un figlio in sé non è un peccato, ma volere un figlio troppo è un peccato. E era il suo idolo. Era il suo idolo. L'uomo che voleva un lavoro più grande era il suo idolo. Ci teneva un lavoro migliore e aveva pane quotidiano, ma voleva una vita un po' migliore. E era aggravato perché era troppo focalizzato su quello, era troppo importante per lui. Se qualcosa non è un idolo per te, non avrai gelosia. Se una donna vuole un figlio, ma non è un idolo, lei trova la sua gioia nel Signore, e Dio non dà a lei un figlio, ma dà all'amico un figlio, lei avrà gioia per l'amica. Oh Signore, grazie che hai dato lei un figlio. Anche lei desiderava un figlio come anch'io. Oh, grazie che hai provveduto per lei, perché la sua gioia è nel Signore. E quindi non è gelosa. Ma se è gelosa, dimostra che quel desiderio è un idolo per lei. Se un uomo vorrebbe un lavoro migliore, ma non è un idolo, se l'amico riceve il lavoro migliore, ma non lui, non è un problema per lui. Quindi, essere gelosi in questi casi ci rivela che Gesù Cristo non è il nostro tesoro. Questo è grave, questo è grave. Non siamo contenti con quello che abbiamo perché cerchiamo la contenta in qualcosa oltre a Cristo. Questo è un grave peccato e prego che possiamo riconoscere questo. Ma c'è un altro tipo di gelosia. E in questa gelosia, vi dico già cos'è, è quando vogliamo la gloria per noi, anziché voler la gloria di Dio. E questo è un terribile peccato che ci allontana molto da Dio, perché stiamo cercando per noi la gloria che dovrebbe andare solo a Dio. In questo tipo di gelosia, un altro riesce a ottenere risultati che volevamo noi per vederci bene. Ha un certo successo e noi no. E questo ci fa stare male. Questo crea gelosia in noi. Vogliamo la gloria a noi e l'altro riceve la gloria che volevamo. Ci sono tanti esempi. Per esempio, una donna ci tiene ad essere una brava cuoca e si impegna tanto per la famiglia, per ospiti. Però c'è un'altra donna in casa che è più brava. Cioè, quello che cucina viene sempre meglio. Allora, visto che le due famiglie sono stretti amici, i figli spesso mangiano a casa l'uno dall'altro. E quando i figli della prima donna tornano a casa, mamma, mamma, quanto è buono il suo cibo, quanto è buono il suo cibo! Perché capita che è una bravissima cuoca. E questo fa creare grande gelosia in questa donna. La turba, la rovina. Rovina il suo rapporto, non può più apprezzare quella donna, perché quella donna è più brava di lei, ed è molto amareggiata, e questo è un vero veleno nella sua anima. Perché è gelosa? Vedremo, torniamo a un altro esempio, andiamo. In una famiglia cristiana, i genitori cercano di trasmettere certi valori, comportamenti al figlio. Ma non riescono e provano e cercano, ma il figlio non sembra mai di apprendere quelle cose. Allora, gli zii che abitavano lontano, sono anche loro credenti, vengono a vivere in zona, prendono una casa vicinissima e i figli cominciano a vederli spesso e nell'arco di poco tempo gli zii riescono a trasmettere ai figli quello che da anni i genitori stavano cercando a trasmettere, che non sono riusciti. Quindi i zii riescono a trasmettere ai figli e i figli cominciano a migliorare, a maturare, a cambiare, a dovuto all'influenza degli zii. Anziché avere gioia che finalmente i figli hanno preso quei valori e hanno imparato più cose, i genitori sono gelosi. Cominciano ad avere pensieri negativi verso gli zii. Non stanno bene dentro. Sparisce la pace. Cominciano a fare commenti negativi, dubitando che i figli sono veramente cambiati in modo vero e duraturo. Infatti, dentro non vorrebbero che i figli facessero tanti progressi dovuto all'influenza degli zii. Che cosa sta succedendo qua? Se i genitori veramente amano i figli, amare vuol dire voler il vero bene di qualcuno e impegnarti per quel bene, saranno estremamente gioiosi che finalmente i figli sono cresciuti in quei campi. Questo gli darà grande gioia, manderanno i figli ancora più tempo dagli zii. Perché quello che loro volevano per i figli, i loro vero bene, Dio sta provvedendo tramite gli zii. Ma se sono gelosi, dimostra che in realtà, nonostante il loro impegno, non amano i figli. Amano la propria gloria, vogliono vedersi come bravi, come ottimi genitori, hanno questo concetto di orgoglio. Vogliono la gloria, almeno nella propria mente, di quanto sono bravi e quindi che qualcun altro riesce a fare quello che noi non sono riusciti, per loro va male. Perché non amano i figli, amano la propria gloria. Non stanno vivendo per la gloria di Dio, non stanno vivendo per il bene dei figli. Se volessero solo la gloria di Dio e il bene dei figli, sarebbero esuberanti. Oh Signore, grazie, grazie che hai mandato loro a vivere qui. Grazie per il loro impatto sui figli. Che gioia, Signore. Questo sarebbe un cuore puro. È triste, ma vediamo questa gelosia anche quando si tratta di impegnarci per il Signore. Per esempio, conosco situazioni in cui un credente evangelizza moltissimo, desidera vedere altri salvati e si mette a fare sacrifica per andare per evangelizzare costantemente, ma capita che non vede frutto. E poi capita che Dio si serve di qualcun altro che ha molto meno impegno, che parla magari con delle stesse persone con cui avevo parlato la prima persona e Dio li salva. È triste, ma ho visto casi dove la persona, la prima persona, non ha gioia per la salvezza di queste persone. Sta male. Io mi sono impegnato tantissimo e non hai salvato nessuno tramite me. Perché? Non ha gioia per la salvezza di altre persone. È amareggiato. Oh, che brutto, che brutto, che brutto. Carissimi, fermiamoci a volontari, se mai capita che noi siamo così, anche se solo nascosto nel cuore, che non diciamo a nessuno, perché è un peccato gravissimo e bruttissimo, perché vuol dire che quello che facciamo per servire il Signore, in questo esempio qui, effettivamente è per vederci bene, ricevere gloria. Sembra che facciamo per il Signore, ma il fatto che ci turba quando Dio produce frutto tramite altri, anziché tramite noi, ci turba, vuol dire che non ci interessa la gloria di Dio. Quando Dio usa un altro più di te, come stai? Hai grande gioia? Oppure dentro di te, perché non hai usato me, Signore? Cosa hai dentro? Questo tipo di gelosia, di voler gloria per noi, può sorgere in tanti campi della vita, anche i campi buoni. Certamente può essere un campo carnale. Una donna che è gelosa perché un'altra donna viene vista come più bella di quanto lei viene vista, sta in doppio peccato. Uno vuole essere vista come bella, è già un peccato. Vuole innalzare se stessa. Poi è gelosa che un'altra donna viene vista meglio di lei. Quello è un doppio peccato. Ma può essere spesso nei campi di servire il Signore. Per esempio, chi serve il Signore deve stare molto in guardia. È molto facile quando Dio si serve di altri a portare frutto anziché te che stai impegnandoti. Abbiamo parlato di genitori, abbiamo parlato di chi evangelizza, può essere un pastore o anziani. Ho visto questo quante volte. Gli anziani si impegnano a curare, edificare, maturare i credenti e magari le cose vanno lento. Arrivano estranei da fuori e in poco tempo c'è molto frutto. E allora come sta? Stanno gli anziani, i pastori che da anni si affaticano e non vedono quel livello di frutto. Stanno, oh Signore, grazie, grazie per quello che hai compiuto. O dentro stanno male. Li pesa il fatto che Dio si è servito di altri? Che cuori avranno? Questo è, rivela molto dove i loro cuori all'inizio, perché servivano il Signore negli anni, per quale motivo. Può essere che magari io predico e sembra che non ci sia frutto, arriva un estraneo che predica e si vede i cambiamenti. Questo turba o questo dà gioia? La cura pastorale, cercare di aiutare una persona e non riesco, io cerco, arriva un altro, parlo con la persona e capiscono, vedono, si ravvedono e camminano meglio. Cosa devo fare? Come dobbiamo reagire quando succede a noi? Se non mi dà grande gioia, io ho un problema spirituale molto grande, il mio cuore non sta bene. Magari voglio screditare l'opera di Dio. Cioè, io mi impegno, non vedo frutto, arriva un altro e c'è grande frutto, e allora io dico, ma prego che non sia solo un fuoco di paglia. So, dico, ma non è detto che sia vero questo, perché mi pesa, perché è più di quello che ho visto dalla mia opera. Ma allora dov'è il mio cuore? Dov'è il mio cuore? La gelosia rivela un cuore marcio. Ma io voglio, ho dato un esempio brutto di Saul, voglio darvi un esempio bellissimo. E quello è l'Apostolo Paolo. Allora, per capire il cuore giusto, guardiamo la vita di Paolo. Paolo aveva da Dio una vita difficilissima, con tante sofferenze, ma chi aveva un cuore più di Paolo di evangelizzare, di portare avanti l'opera di Dio? Cioè nessuno. E quando Paolo scrisse la lettera ai Filippesi, si trovava in prigione, in catene, letteralmente incatenato, che terribile. Quindi non poteva viaggiare per evangelizzare come faceva di solito. Era in prigione, evangelizzava le guardie, ma è un gruppetto. Non poteva andare qua e là in piazza, in sinagoga, non poteva, era legato. Allora, c'erano dei credenti che predicavano per gloria, gloria a loro, e loro erano gelosi di quanto frutto Dio aveva compiuto tramite Paolo. Perciò il fatto che adesso Paolo era in prigione, adesso possiamo noi evangelizzare e avere più risultati di Paolo, perché lui non può andare in giro. E così loro si mettevano da fare per evangelizzare più che mai, per superare i risultati di Paolo. Quindi andavano annunciando Cristo, predicando Cristo, ma con un cuore del tutto sbagliato. E in Filippesi 1 Paolo parla di questo. E notate il cuore di Paolo. Questo è il cuore che io voglio avere in ogni campo della vita. Paolo gioiva per il fatto che Cristo fu annunciato, anche per quella motivazione sbagliata. Leggo Filippesi 1, da 12 a 18. Ora, fratelli, voglio che sappiate che le mie vicende sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo, tanto che le mie catene in Cristo sono note in tutto il pretorio e a tutti gli altri, e la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno preso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura. Alcuni, in vero, predicano Cristo anche per invidia e contesa, ma vi sono anche altri che lo predicano di buon animo. Quelli, certo, annunziano Cristo per contesa, non puramente pensando di aggiungere afflizione alle mie catene, ma questi lo fanno per amore, sapendo che sono stabilito alla difesa dell'Evangelo. Che importa? Comunque sia, in ogni modo, o per pretesto, o in verità, Cristo è annunziato. E di questo mi rallegro, anzi, me ne rallegrerò anche per l'avvenire. Certi credenti predicavano Cristo per invidia e contesa, credendo che il loro successo avrebbe turbato Paolo. In realtà, queste persone si impegnavano per Dio per la propria gloria, non per la gloria di Dio, non per i beni degli altri. Evangelizzavano, immagino, tantissimo, per vincere, ma non era per la gloria di Dio. Volevano essere più bravi di Paolo. E loro, essendo loro così, immaginavano che questo turberà Paolo, perché erano malvagi loro e loro immaginavano Paolo così. Ma Paolo non era così. Paolo non predicava Cristo per essere visto bene. Paolo predicava Cristo per la gloria di Dio. Perciò per Paolo era una gioia sentire che anche loro predicavano Cristo. Per lui basta che Cristo sia predicato. Piccolo parentesi. Questo non può giustificare chi predica Cristo in modo sbagliato. E allora non importa, basta che predicano Cristo. No, questo loro annunciavano Cristo, che sempre vuol dire in senso bello, giusto, vero, secondo le scritture. Se uno predica Cristo dottrinalmente sbagliato, non è motivo di gioia. Paolo parlava di quello molto e lo turbava tantissimo. Però quando Cristo è veramente proclamato anche con motivazione sbagliata, gloria a Dio, chi lo predica non ha ricompensa, perché lo fa per gloria di se stesso. Però Cristo viene proclamato. Paolo ha il cuore che noi dovremmo avere. È un cuore che non cerca gloria per se stesso, ma solo per Dio. Allora, applichiamo questo agli esempi che abbiamo già visto. La donna che è poi l'unico tesoro è Cristo. La donna che desidera un figlio e l'amica rimane incinta, visto che Cristo è la sua gioia, ha grande gioia per l'amica. L'uomo che l'amico prende il lavoro ha grande gioia per l'amico. I genitori che cercavano di trasmettere certe cose ai figli che i figli non apprendevano mai e gli zii arrivano, i genitori sono oltremodo gioiosi. Allora non importa che hanno fatto meglio loro. La donna che non era il cuoco bravo contro l'altro è contentissima. Oh, che bello, sono grato che potete godere i cibi così. Non sono capace io a fare così, faccio il mio meglio. E grazie che apprezzate, ma sono contento, veramente contenta per voi. Questo è un cuore che cerca la gloria di Dio e il bene degli altri. La persona che evangelizza molto ma con cuore puro e Dio gli dà poco frutto, ma ha un altro che evangelizza meno, Dio salva tante persone, lui, se vive per Dio, è gioioso. Non ha nessuna gelosia. E anziani pastori che non vedono tanti risultati, arriva un estraneo e ci sono tanti risultati, se hanno il cuore giusto, sono gioiosi. E quindi io prego che noi possiamo capire quanto è grave il peccato della gelosia. Arriva quando abbiamo un idolo nel cuore e Dio non dà quell'idolo a noi, ma capita che da quello a un altro, per cui potrebbe non essere un idolo. Però visto che è un idolo per noi, se qualcun altro lo ottiene, ci fa stare male. Questo è un chiaro evidenza della gelosia, di un idolo del cuore, un grave peccato che ci allontana da Dio. è l'altra causa della gelosia, è quando vogliamo gloria per noi stessi. E se Dio opera tramite un altro più di quanto in noi, e quella persona riceve quello che noi sembra la gloria che volevamo noi, anche se loro non lo fanno per ricevere gloria. E ci turba. E dentro non vogliamo credere che sia così. Non vogliamo credere che Dio abbia veramente fatto così tanto tramite loro, perché non ha fatto così tanto noi. Oh, quanto è grave quel peccato. Perché vuol dire che non ci importa la gloria di Dio. E quando ci troviamo con qualunque tipo di gelosia, o perché abbiamo un idolo, o perché vogliamo gloria, o che possiamo capire la gravità di questo peccato, perché confessando non solo la gelosia, ma i peccati che stanno sotto, c'è perdono. Gesù Cristo è andato alla croce. La gelosia è un'opera della carne, ma c'è il frutto dello Spirito. Quando ci ravvediamo e otteniamo il vero perdono, e Dio non solo ci perdona, ma è fedele anche a purificarci. O che possiamo esaminarci per riconoscere se nel cuore, può essere nel matrimonio, vogliamo vederci superiore, può essere come i genitori, può essere nella chiesa, può essere al lavoro. O che possiamo esaminarci. E quando Dio ci rivela qualcosa nel cuore che non va, che possiamo confessarlo e trovare gioia. Se i miei figli apprezzano altri più di me, benvenga. Grazie a Dio che quelle persone sono la loro vita. Capite? Cioè, la gelosia si trova. Ma se io voglio il bene, se io amo, non mi importa come Dio benedice loro, che sia tramite me o tramite qualcun altro. La gelosia vuol dire non amare gli altri, non amare Dio. Grazie a Dio per lo Spirito e che Egli possa mostrarci qualunque radice di gelosia, in modo che possiamo confessarlo e essere liberati per vivere per la gloria di Dio e per il vero bene degli altri. Preghiamo. Padre, grazie per lo Spirito Santo. Ho letto due brani oggi, uno con un esempio brutto di gelosia, la vita di Saul con Davide, e uno con un esempio meraviglioso di cos'è non avere gelosia, e quello era Paolo, quando gli altri predicavano cercando di superare il frutto che Paolo aveva avuto. A lui non importava nulla, voleva solo che Cristo fosse annunciato. Oh Padre, mostrici dove abbiamo idoli nel cuore. Mostrici dove vogliamo gloria per noi. Mostrici qualunque aspetto del cuore che è marcio. Perché quando riconosciamo e confessiamo i peccati, c'è perdono in Gesù Cristo. Aiutaci ad amare veramente, desiderando il vero bene degli altri, in modo che non ci importa da dove arriva. Aiutaci a voler la Tua gloria e solo la Tua gloria, e di vederci come semplici servi, e vogliamo che tutta la gloria vada a Te, perché Tu sei degno di tutta la gloria. Grazie, oh Padre, per la Tua parola, per lo Spirito Santo, opera in noi per farci un popolo sano, puro e pronto a vedere Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.